Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Disegnare prostitute. È questo che significa letteralmente pornografia. Il termine appare per la prima volta nei Deipnosophistai, ovvero i dotti al banchetto, dove un convivio di letterati e filosofi discute di vari argomenti, fra cui la prostituzione. L'ha scritto Ateneo di Neocrati, quasi contemporaneamente a quella che sembra essere la prima opera pornografica in prosa, Dialoghi delle cortigiane, di Luciano di Samosata. Il termine è poi scomparso, per essere infine ritrovato nel 1769, che con Le Pornographe, Restif de Labreton dava il titolo a un trattato sulla regolamentazione statale della prostituzione, roba che farebbe spegnere qualsiasi bollore. Ma allora, da dove nasce l'insana voglia di rappresentare il sesso e di raccontarlo senza mezze misure, con tutti i veli stracciati, con tutta la carne che può essere messa sul fuoco? Dove affonda le proprie radici il porno che conosciamo oggi, da cui molti si tengono alla larga, considerandolo il demonio, e a cui molti altri, la maggioranza, si avvicinano per cercare un po' di consolazione dalle fatiche quotidiane? È da qui che inizieremo questo viaggio, dal momento in cui l'uomo e la donna, più scimmie che esseri umani, hanno iniziato a eccitarsi guardando i propri simili scopare. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Circa 25.000 anni prima dell'anno zero, un abile artigiano o artigiana che in quel momento si trovava in quella che millenni dopo sarebbe diventata l'Austria, prendeva un pezzo di ocra rossa e la scolpiva con minuzia. Due grandi tette gonfie di latte che si adagiano su un ventre prominente, una grassa vulva racchiusa fra un paio di cosce tornite e solide. La testa è un cerchio con capelli leggermente cesellati, quasi un grazioso copricapo fatto di perle. I tratti del volto invisibili, non necessari. Si tratta di un manufatto di grande bellezza, la cui forza evocativa è arrivata fino a noi e di certo ci sopravviverà fino a che il mondo continuerà a esistere. È il testamento di un'epoca in cui ingraziarsi la natura era necessario per la sopravvivenza della specie umana, che senza bacche da cogliere o cacciagione da mettere sotto i denti non avrebbe mai potuto continuare a vivere. Allora era lei, la natura, la madre, la grande creatrice, la dea che nei millenni e secoli dopo ha assunto molteplici facce, il principio femminile in grado di distribuire cibo agli affamati, riparo ai disperati. La Venere di Willendorf, che di certo tutte e tutti voi conoscerete, non sarà stata creata da pornografi primitivi, ma oltre alla fertilità e all'abbondanza di cui c'era grande bisogno, documenta un'altra cosa che evidentemente è sempre esistita. La potenza erotica che è sempre stata sprigionata dalla rappresentazione plastica della pelle, delle membra, degli organi e del corpo tutto. Attribuiamo alla statuetta un significato religioso e mistico, in parte perché i primitivi avevano un legame con l'ingovernabile assai più sontuoso del nostro, in parte perché li riteniamo dei puri. Eppure il dubbio può nascere. E se qualcuno avesse plasmato quella Venere per eccitarsi? E ancora, l'idea che esista una divinità capace di far fiorire le gemme e creare la vita non è forse la cosa più eccitante e sessuale a cui possiamo accostarci? Di queste idee della fertilità e dell'amore ne esistono a bizzeffe e sono quasi tutte grasse, armoniose nella loro strabordanza di carne. Altre sono esili e affusolate come alieni o seppie, ma forse chi le produceva così lo faceva perché era abituata o abituato a vedere solo donne scarnificate dalla fame e un po' di grasso lo intravedeva giusto quando una donna era incinta. C'è un'altra rappresentazione interessantissima che raffigura tre diverse scene. Nella prima, 9 donne con un vitino da vespa salutano un uomo che si para innanzi a loro con un lungo membro eretto. Nelle altre le cose si fanno confuse con esseri metà donna e metà uomo, i primi ermafroditi, penetrazioni e atti onanistici. Si tratta dei petroglifi di Kangxi-Mengji, una regione nel nord della Cina, scolpiti all'incirca 4.000 anni fa. Anche questa è un'opera di grande bellezza che nei tempi nostri potrebbe essere creata dal genio di Man Ray o di Miró o di Basquiat. Chi era l'uomo tutto nudo? Un sacerdote? Un guerriero? Attorno al collo indossa qualcosa che sembrerebbe una collana o un paramento. E quello che si masturba non è forse la testimonianza che gli antichi avevano con i propri genitali? Un rapporto assolutamente franco, così naturale che potevano farlo davanti ad altri occhi? Dopotutto, qualsiasi cosa si faceva sotto gli occhi altrui. Non esistevano certo i corridoi e le stanze nelle grotte del Paleolitico. Si scopava davanti a tutti o si scopava tutti assieme. Chi voleva poteva partecipare come protagonista o come semplice spettatore. Nascevano i primi esibizionisti e i primi guardoni. In una delle tante bellissime canzoni di Giovanni Lindo Ferretti ne troviamo una che dice: «È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto. Famiglie, donne incinte, sfregamenti, facce, gambe, pance, braccia, dimora della carne, riserva di calore, sapore e familiare odore. E cavità di donna che crea il mondo, veglia sul tempo e lo protegge. Contiene membro d'uomo che s'alza e spinge, insoddisfatto poi distrugge». Quando ci si diverte, la linea del tempo scorre veloce e quindi eccoci a Babilonia la spregiudicata. Usanza comune fra gli antichi, che conoscevano già la ruota e si oliavano barba e capelli per apparire più affascinanti, era quella di rendere sacra la prostituzione, dove in templi odorosi di incensi, sacerdoti o fedeli e sacerdotesse prostitute si univano carnalmente per ingraziarsi i favori ora di Ishtar, ora di Militta. Come per i manufatti di epoca paleolitica, il legame fra sesso e spiritualità era fortissimo, ma questo non significa che il sesso consumato per fini religiosi non avesse anche intenzioni puramente goderecce. Assistere a una funzione religiosa in cui un uomo penetrava una donna invocando il nome della grande dea non era forse il primo peep show? Esistono raffigurazioni pornografiche nei templi disseminati fra il Medio e l'Estremo Oriente. Donne babilonesi piegate a 90 mentre vengono penetrate da babilonesi che le tirano per i capelli. Non si vede dove la stia penetrando. Qualcuno sostiene sia sesso anale, ma non c'è la certezza, anche se pare che per limitare le nascite molti babilonesi preferivano il culo. Scrive Erodoto. Infine, la più turpe delle usanze babilonesi è la seguente. Ogni donna del paese deve andare nel santuario di Afrodite una volta nella sua vita e unirsi a un uomo straniero. Molte, sdegnando di mescolarsi con le altre, superbe come sono delle loro ricchezze, si fanno portare al tempio su carri coperti e si pongono lì, seguite da numerose servitù. Le più invece fanno così. Nel santuario di Afrodite si mettono sedute molte donne con una corona di corda intorno al capo. Le une vengono, le altre vanno. In tutte le direzioni ci sono passaggi diritti in mezzo alle donne e passandovi attraverso gli stranieri scelgono. Quando una donna ha preso posto lì, non torna a casa prima che uno degli stranieri, gettatole in grembo del denaro, non si sia unito a lei fuori del tempio. Gettando il denaro, egli deve dire queste parole. Io invoco la dea Militta. Gli assiri chiamano infatti Militta Afrodite. La somma di denaro è quella che ciascuno vuole, poiché certo la donna non lo respingerà, e non è lecito, perché questo denaro diventa sacro. La donna segue il primo che le abbia gettato del denaro e non respinge nessuno. Dopo essersi unita all'uomo e aver così adempiuto l'obbligo verso la dea, torna a casa e da allora in poi non daresti mai tanto da poterla possedere. Quelle che hanno un bell'aspetto fisico presto se ne vanno, mentre quelle di loro che sono brutte rimangono per molto tempo non potendo soddisfare la legge, e alcune fra loro rimangono anche per un periodo di 3 o 4 anni. I greci si dimostrano molto più bacchettoni di quanto pensiamo. Ma nasce forte il sospetto che, come oggi, solo il sesso consumato in patria potesse essere moralmente superiore a quello di altre culture, come in Emilia-Romagna, che fra emiliani e romagnoli si contendono il primato su chi fa meglio i tortellini. Ma torniamo ai pornazzi. Nell'antico Egitto, intorno al 1100 a.C., esisteva questo papiro che i ricchi e gli aristocratici si passavano di mano in mano per sollazzarsi con le risate e forse con qualche orgasmo. Da una parte ci sono gli animali con comportamenti del tutto umani, un tema molto caro agli egizi. Dall'altra ci sono uomini e donne impegnati nelle più acrobatiche posizioni sessuali. Gli uomini mostrano calvizie incipienti, barbe ispide e poca cura generale, perciò appartengono a una classe sociale povera. Le donne invece sono molto belle, curate, rappresentate proprio come vuole il canone dell'epoca. Vi ricorda qualcosa? Molto del porno attuale propone modelli maschili francamente poco attraenti, ma magari dotati di un largo pene, e modelli femminili da capogiro ai quali noi comuni mortali difficilmente potremmo avvicinarci. Nel papiro, dunque, le donne sono belle per eccitare gli sguardi maschili, e questo ci dice una cosa. Questo pezzo di carta lo guardavano molto probabilmente solo gli uomini. Il papiro satirico erotico, come viene comunemente chiamato, è custodito oggi al Museo Egizio di Torino, dove si legge: «Perché unire questa scena di lussuria con una parodia di animali? Per il piacere della trasgressione delle barriere naturali tra animali e umani e la trasgressione delle regole del decoro sociale». Qui la religione non c'entra niente, qui siamo nel porno puro, ma sempre con un tocco di eleganza, ci arrivate anche voi. Arriviamo ai greci, che non ci hanno mai fatto mancare nulla. Affezionati come sono sempre stati alla domus, non potevano, anche nel caso del sesso e della sua rappresentazione, smentirsi. La stragrande maggioranza di scene di sesso da loro disegnate, con quel loro tipico stilizzato di rara bellezza, si trovano su otri per il vino e l'olio, e soprattutto su piatti e pentole. Eserciti di cuoche arrapate mentre giravano la minestra dentro un pentolone dove un giovane nerboruto possiede una fanciulla. Roba che bruciare l'arrosto è un attimo. Non solo scene eterosessuali, ma moltissime omosessuali che non riuscivano a scandalizzare nessuno. Eppure quello dei greci non sembra mai un porno fatto di carne e peli. È tutto molto igienico e raffinato in puro stile ellenico. E pare che ti dicano: «Ehi, mi raccomando, dopo vai a lavarti le mani». È tutto nella testa, come sempre. Il che li rende molto più erotici che pornografici. Ma ci sono cari comunque. Decisamente più ansimanti e pieni di sudore sono invece i romani, almeno per come largamente ce li racconta Pompei. Adesso, Pompino deriva naturalmente da pompa e quindi si riferisce alla tecnologia idraulica che permette a un pene di eiaculare sotto la pressione costante di una bocca. Però non possiamo ignorare il fatto che Pompei e Pompino abbiano un'assonanza fortissima, anche se voluta da nessuno. Sarà il destino del nome, come quelle che si chiamano Cassandra e non vengono mai credute da nessuno. Pompei è l'apoteosi del porno. Cazzi e tette stanno ovunque, donne che cavalcano uomini, uomini che strizzano tette, falli lunghi quanto 2 baguette, seghe, pecorine e nessun bacio. Nessuna intenzione religiosa, nessuna intenzione artistica, non volontaria perlomeno, ma i disegni sono meravigliosi. Si voleva solo eccitare. Pompei era un gran baccanale. Se in quell'epoca fosse vissuto un Savonarola, e sicuramente c'era come in ogni tempo, avrebbe detto che per spegnere tutto quel fuoco non sarebbe bastata tutta l'acqua del mondo. E infatti, per spegnere tutto quel fuoco, arrivò un fiume infinito di lava che fece tacere per sempre quegli orgasmi e cristallizzò gli amanti gli uni dentro le altre, avvinghiati in un sonno eterno fatto di cenere. Millenni prima che arrivassero i conquistadores e persino secoli prima che fiorissero civiltà grandi come quelle degli Aztechi e degli Incas, esisteva un popolo che tuttora non ha nome e che convenzionalmente si è deciso di chiamare Moche, ma solo perché lì intorno ai loro insediamenti serpeggiava un fiume che aveva e ha quel nome. Quella dei Moche è una religione fondata sul sesso e sul suo potere magico che riesce a legare i tre livelli di cui il cosmo è, secondo loro, costituito. Quello dei vivi, quello dei morti e quello degli dei. E grazie agli accoppiamenti che i vivi, i morti e le divinità entrano in contatto, in una grande orgia cosmica che fa impallidire persino le stelle. Quello che hanno lasciato sono per lo più oggetti di terracotta estremamente espliciti che raffigurano le più disparate scene di sesso: sodomia, orge, sesso con scheletri e persino con ranocchi, ermafroditi. Non era una civiltà avvezza alla scrittura, dunque quello che rimane del loro passaggio nel mondo sono questi manufatti e qualche mummia. Con i Mocha, Eros e Thanatos non sono mai stati così vicini. Scomparvero qualche decennio dopo l'anno zero, ovvero l'anno indicato come quello che vide la nascita di Cristo. Da quel momento, lentamente, come succede alle cose che si susseguono nella storia, tutto cominciò a cambiare per gli ancora pochi e infogliatissimi abitanti della Terra. A poco le cosmogonie porno scomparvero, le dee della fertilità e i sacerdoti sodomiti cominciarono a essere soppiantati da eterei giovani che andavano in giro vestiti di bianco a evangelizzare gli umani. I pagani venivano ritenuti moralmente riprovevoli da questi nuovi puri che avevano incontrato la luce di Cristo e preferivano il sesso coniugale da consumare lontano dagli occhi di tutti, ripudiando l'esibizione erotica in pubblica piazza. Il porno comincia a conoscere un primo profondo declino. Non sapeva ancora, poveretto, che dopo un po' sarebbe arrivato il cattolicesimo e da quel momento le cose per lui si sarebbero fatte complicatissime. Il sesso conosceva per la prima volta la bugia del mistero. Il mistero rende tutto più erotico. Chissà quale depravato patriarca avrà pronunciato una simile sciocchezza. Ma questo lo scopriremo nella prossima puntata. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.